bentrovati agli ascoltatori di Radio Claronda in Blu da parte di Alessandra dell'Associazione Librellule e da Andrea che cura la regia della trasmissione. Per la nostra consueta rubrica Voglia di Libri, oggi vi propongo il libro Le otto montagne dello scrittore Paolo Cugnetti, che presenta il suo lavoro con queste parole. Si può dire che abbia cominciato a scrivere questa storia quando ero bambino, perché è una storia che mi appartiene quanto mi appartengono i miei stessi ricordi. In questi anni, quando mi chiedevano di cosa parla, rispondevo sempre di due amici e di una montagna. Sì, parla proprio di questo. Pietro è un ragazzino di città solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che torna a casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa. In montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle tre cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di grana ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato il posto giusto. Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso, ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole. Alla sua stessa età, ma invece di essere in vacanza, si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, la cosa più simile a un'educazione che abbia ricevuto da lui. Perché la montagna è un sapere, un vero e proprio modo di respirare e sarà il suo lascito più vero. Eccola lì la mia eredità, una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino. Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno. Buon ascolto! Mio padre aveva il suo modo di andare in montagna. Poco incline alla meditazione, tutto caparbietà e spavalderia. Saliva senza dosare le forze, sempre in gara con qualcuno o qualcosa, e dove il sentiero gli pareva lungo, tagliava per la linea di massima pendenza. Con lui era vietato fermarsi, vietato lamentarsi per la fame o la fatica o il freddo, ma si poteva cantare una bella canzone, specie sotto il temporale o nella nebbia fitta, e lanciare ululati buttandosi giù per i nevai. Mia madre, che l'aveva conosciuto da ragazzo, diceva che lui non aspettava nessuno nemmeno allora, tutto preso a inseguire chiunque vedesse più in alto. Perciò occorreva avere buona gamba per rendersi desiderabili ai suoi occhi e ridendo lasciava intendere di averlo conquistato così. Lei più tardi, alle corse, cominciò a preferire sedersi nei prati o immergere i piedi in un torrente o riconoscere i nomi delle erbe e dei fiori. Anche in vetta le piaceva soprattutto osservare le cime lontane, pensare a quelle della sua giovinezza e ricordare quando c'era stata e con chi. Mentre mio padre, a quel punto, veniva invaso da una specie di delusione e voleva soltanto tornarsene a casa. Credo fossero reazioni opposte della stessa nostalgia. I miei erano emigrati in città verso i 30 anni, lasciando il Veneto contadino in cui mia madre era nata e mio padre era cresciuto da orfano di guerra. Le loro prime montagne e il loro primo amore erano state le Dolomiti. Le nominavano a volte nei loro discorsi, quando ero ancora troppo piccolo per seguire la conversazione, ma sentivo certe parole spiccare come suoni più squillanti, con più significato. Il catinaccio, il sassolungo, le tofane, la marmolada. Bastava uno di questi nomi pronunciati da mio padre per far brillare gli occhi a mia madre. Erano i posti dove si erano innamorati, dopo un po' lo capii anch'io. Fu un prete a portarceli da ragazzi e fu lo stesso prete a sposarli ai piedi delle tre cime di Lavaredo, davanti alla chiesetta che c'è lì una mattina d'autunno. Quel matrimonio in montagna era il mito fondativo della nostra famiglia. osteggiato dai genitori di mia madre per motivi che non conoscevo, celebrato tra quattro amici con le giacche a vento come abiti nuziali e un letto al rifugio Auronzo per la prima notte da marito e moglie. La neve brillava già sulle cenge della Cima Grande. Era un sabato di ottobre del 1972, la fine della stagione alpinistica per quello e molti anni a venire. Il giorno dopo caricarono in macchina gli scarponi di cuoio, i pantaloni alla zuava, la gravidanza di lei e il contratto di assunzione di lui e se ne andarono a Milano. In macchina, nel lungo giro che doveva portare me a scuola, mia madre al consultorio e mio padre in fabbrica, certe mattine lei intonava una vecchia canzone. Attaccava la prima strofa nel traffico e dopo un po' lui la seguiva. Erano ambientate in montagna durante la Grande Guerra. La tradotta, la Valsugana, il testamento del capitano. Storie che ormai conoscevo a memoria anch'io. In 27 erano partiti per il fronte ed erano tornati a casa solo in 5. Laggiù sul Piave restava una croce per una madre che prima o poi sarebbe andata a cercarla. Un'amorosa lontana aspettava, sospirava, poi si stancava di aspettare e sposava qualcun altro. Chi moriva le dedicava un bacio e per sé chiedeva un fiore. C'erano parole in dialetto in queste canzoni, così capivo che i miei genitori se le erano portate dietro dalla loro vita di prima, ma intuivo anche qualcosa di diverso e più strano, e cioè che le canzoni, chissà come, parlavano di loro due. Di loro due in persona, intendo, altrimenti non si spiegava la commozione che le loro voci tradivano così chiaramente. Poi, in certi rari giorni di vento, in autunno o in primavera, in fondo ai viali di Milano comparivano le montagne. Succedeva dopo una curva, sopra un cavalcavia, all'improvviso, e gli occhi dei miei genitori, senza bisogno che uno indicasse all'altra, correvano subito lì. Le cime erano bianche, il cielo insolitamente azzurro, una sensazione di miracolo. Qua giù da noi c'erano le fabbriche in tumulto, le case popolari sovraffollate, gli scontri in piazza, i bambini maltrattati, le ragazze madri. Lassù, la neve. Mia madre allora chiedeva che montagne erano e mio padre si guardava intorno, come orientando la bussola nella geografia urbana. «Questo cos'è? Viale Monza? Viale Zara?» «Allora è la Grigna», diceva, dopo averci pensato un po' su. «Sì, mi sa che è proprio lei». Io mi ricordavo bene la storia. La Grigna era una guerriera bellissima e crudele. Faceva uccidere a colpi di frecce i cavalieri che salivano a dichiararle amore e così Dio l'aveva punita trasformandola in montagna. E adesso era lì, nel parabrezza, a lasciarsi ammirare da noi tre, ognuno con un pensiero diverso e muto. Poi il semaforo scattava, un pedone attraversava di corsa, qualcuno da dietro suonava il clacson, mio padre lo mandava a quel paese e ingranava la marcia con furia, accelerando, via da quel momento di grazia. Venne la fine degli anni 70. E mentre Milano era a ferro e fuoco, loro due rimisero gli scarponi ai piedi. Non puntarono a est, da dove erano venuti, ma a ovest, come proseguendo la fuga, verso l'Ossola, la Valsesia, la Val d'Aosta, montagne più alte e severe. Mia madre poi mi avrebbe raccontato che la prima volta fu invasa da un inatteso senso di oppressione. Rispetto ai profili dolci del Veneto e del Trentino, quelle valli occidentali le sembravano anguste, buie, chiuse come gole. La roccia era umida e nera, torrenti e cascate scendevano dappertutto. «Quanta acqua», pensò, «deve piovere moltissimo qui». Non si rendeva conto che tutta quell'acqua nasceva da una sorgente eccezionale, né che lei e mio padre ci stavano andando proprio incontro. Risalirono la valle finché non furono abbastanza in alto da uscire di nuovo al sole. Lassù il paesaggio si aprì e all'improvviso, davanti agli occhi, avevano il Monte Rosa. Un mondo artico, un eterno inverno che incombeva sui pascoli estivi. Mia madre ne fu spaventata. Mio padre invece diceva che fu come scoprire un altro ordine di grandezza, arrivare dalle montagne degli uomini e ritrovarsi in quelle dei giganti. E naturalmente se ne innamorò a prima vista. Non conosco il luogo esatto di quel giorno. Chissà se era Macugnaga, Alagna, Gressonei. Ci spostavamo ogni anno allora, inseguendo l'irrequieto nomadismo di mio padre, tutto intorno alla montagna che l'aveva conquistato. Più che le valli ricordo le case, se così si possono chiamare. Affittavamo un bungalow in campeggio o una stanza in qualche pensione di paese e ci restavamo per 2 settimane. Non c'era mai abbastanza spazio per rendere quei posti accoglienti, né tempo per affezionarsi a nulla, ma queste cose a mio padre non interessavano e nemmeno se ne accorgeva. Appena arrivati si cambiava d'abito, prendeva dalla borsa la camicia a scacchi, i pantaloni di velluto, il maglione di lana. Di nuovo nei suoi vecchi panni diventava un altro uomo. Passava quella breve vacanza in giro per i sentieri, uscendo la mattina presto e tornando la sera o il giorno dopo, impolverato, bruciato dal sole, stanco e felice. A cena ci raccontava di camosci e stambecchi, di notti in bivacco, di cieli stellati, della neve che in alto cadeva anche in agosto, e quando era davvero contento concludeva: «Avrei proprio voluto avervi lì con me». Il fatto è che mia madre sul ghiacciaio rifiutava di salire. Ne aveva una paura irrazionale e irremovibile. Diceva che per lei la montagna finiva a 3.000 metri, l'altezza delle sue Dolomiti. Ai 3.000 preferiva i 2.000, pascoli, torrenti, i boschi, e amava molto anche i 1.000, la vita di quei paesi di legno e pietra. Quando mio padre era via, le piaceva uscire a spasso con me, bere un caffè in piazza, leggermi un libro seduti in un prato, chiacchierare un po' con chi passava. Soffriva piuttosto i nostri continui spostamenti. Avrebbe voluto una casa da rendere sua e un paese a cui tornare. Lo chiedeva spesso mio padre. Lui diceva che non c'erano soldi per pagare un altro affitto oltre a quello di Milano. Lei contrattò una cifra da farsi bastare e infine lui le permise di mettersi in cerca. La sera, una volta sgomberati i resti della cena, mio padre dispiegava sul tavolo una carta topografica e si metteva a studiare il sentiero del giorno dopo. Aveva accanto un libretto grigio del CAI e mezzo bicchiere di grappa che ogni tanto sorseggiava. Mia madre si godeva la sua parte di libertà sedendosi in poltrona o sul letto e immergendosi in qualche romanzo. Per un'ora o due ci scompariva dentro ed era come se fosse da un'altra parte. Io allora salivo sulle ginocchia di mio padre per vedere che cosa faceva. Lo trovavo allegro e loquace, tutto l'opposto del padre di città a cui ero abituato. Era contento di mostrarmi la mappa e insegnarmi come si leggeva. «Questo è un torrente», mi indicava, «questo un laghetto e quest'altro un gruppo di baite. Qui dal colore puoi distinguere il bosco, la prateria alpina, la pietraia, il ghiacciaio. Queste linee curve indicano la quota. Più sono fitte e più la montagna è ripida, fin dove non si riesce nemmeno a salire. Qui, dove sono più rade, la pendenza è dolce e passano i sentieri. Vedi? Questi punti segnati da una quota indicano le cime. È sulle cime che andiamo. Scendiamo solo quando arriviamo dove non si può più salire. Lo capisci? No, non potevo capire. Dovevo vederlo quel mondo che gli procurava tanta felicità. Anni dopo, quando cominciammo ad andarci insieme, mio padre diceva di ricordare perfettamente come si era manifestata la mia vocazione. Una mattina lui stava per uscire mentre mia madre dormiva e allacciando gli scarponi si era trovato davanti me, vestito e pronto a seguirlo. Dovevo essermi preparato dentro il letto. Nell'oscurità l'avevo spaventato, come se fossi più grande dei miei 6 o 7 anni. Ero già quello che sarei diventato dopo, nel suo racconto, la premonizione di un figlio adulto, un fantasma del futuro. «Non vuoi dormire ancora un po'?» mi aveva chiesto a bassa voce per non svegliare mia madre. «Io voglio venire con te», avevo risposto, o così sosteneva lui. Ma forse era solo la frase che gli piaceva ricordare. Il paese di Grana si trovava nella diramazione di una di quelle valli, ignorata da chi passava di lì, come una possibilità irrilevante, chiusa in alto da creste grigio ferro e in basso da una rupe che ne ostacolava l'accesso. Sulla rupe, le rovine di una torre sorvegliavano campi ormai inselvatichiti. Una strada sterrata si staccava dalla regionale e saliva ripida, a tornanti, fino ai piedi della torre. Poi, superandola, si addolciva, voltava sul fianco della montagna ed entrava nel vallone a mezza costa, proseguendo in falsopiano. Era luglio quando la imboccammo, nel 1984. Nei prati stavano falciando il fieno. Il vallone era più ampio di come sembrava da sotto, tutto boschi sul lato in ombra e terrazzamenti al sole. Giù, in basso, tra le macchie di arbusti, scorreva un torrente che ogni tanto intravedevo luccicare, e quella fu la prima cosa di grana a piacermi. La casa che mia madre aveva preso in affitto stava nella parte alta del paese, in una corte raccolta intorno a un abbeveratoio. Portava i segni di due diverse origini. La prima era quella dei muri, dei balconi in larice annerito, del tetto in lose coperte da muschio, del grosso comignolo fuligginoso, ed era un'origine antica. La seconda era soltanto vecchia. Un'epoca in cui dentro la casa erano stati posati fogli di linoleum sui pavimenti, appesi poster floreali alle pareti, fissati gli armadietti pensili e il lavello in cucina, tutti già ammuffiti e stinti. Solo un oggetto si riscattava dalla mediocrità ed era una stufa nera, di ghisa, massiccia e severa, con le maniglie di ottone e quattro fuochi su cui cucinare. Doveva essere stata recuperata da un altro luogo e in un altro tempo ancora. Ma penso che a mia madre piacesse soprattutto quello che non c'era, perché aveva trovato in effetti poco più di una casa vuota. Chiese alla proprietaria se potevamo metterla un po' a posto e lei si limitò a rispondere: «Fate come volete». Non la affittava da anni e di certo non si aspettava di affittarla quell'estate. Aveva modi bruschi, ma non era scortese. Credo fosse in imbarazzo perché stava lavorando nei campi e non si era potuta cambiare. Consegnò a mia madre una chiave grossa di ferro, finì di spiegarle qualcosa sull'uso dell'acqua calda, protestò brevemente prima di accettare la busta che lei aveva preparato. Mio padre non c'era già più da un pezzo. Per lui una casa valeva l'altra e il giorno dopo doveva essere in ufficio. Era uscito in balcone a fumare, le mani sulla ringhiera di legno ruvido, gli occhi alle cime. Sembrava che le stesse studiando per capire da dove sferrare l'attacco. Rientrò dopo che la padrona di casa se n'era andata via, così aveva risparmiato i saluti, con un umore cupo che nel frattempo gli era calato addosso. Disse che andava a comprare qualcosa per pranzo e che voleva rimettersi in macchina prima di sera. In quella casa, una volta partito lui, mia madre tornò a una versione di sé che non avevo mai conosciuto. La mattina, appena alzata dal letto, ammucchiava dei legnetti nella stufa, appallottolava un foglio di giornale e strofinava un fiammifero sul ruvido della ghisa. Non la disturbava il fumo che allora si diffondeva in cucina, né la coperta che tenevamo addosso intanto che la stanza si scaldava, né il latte che più tardi tracimava dal bricco e si bruciava sulla piastra rovente. Per colazione mi dava pane abbrustolito e marmellata. Mi lavava sotto il rubinetto, sciacquandomi la faccia, il collo e le orecchie. Poi mi asciugava con uno strofinaccio e mi spediva fuori. Che andassi a prendere vento e sole e perdessi finalmente un po' della mia delicatezza urbana. In quei giorni il torrente diventò il mio terreno d'esplorazione. C'erano due confini che mi era vietato superare. In alto un ponticello di legno oltre il quale le rive si facevano più ripide e si stringevano in una gola. E in basso la boscaglia ai piedi della rupe dove l'acqua proseguiva verso il fondovalle. Era il tratto che mia madre riusciva a controllare dal balcone di casa, ma valeva un intero fiume. Il torrente veniva giù a balzi, all'inizio, cadendo in una serie di rapide schiumanti tra i grandi massi da cui mi sporgevo a osservare i riflessi argentati del fondo. Più in là rallentava e si diramava, come se da giovane che era diventasse adulto, e tagliava isolotti colonizzati dalle betulle, dove potevo attraversare saltando fino alla sponda opposta. Oltre ancora, un intrico di legname formava uno sbarramento. In quel punto scendeva un canalone ed era stata la slavina d'inverno a tirar giù tronchi e rami che ora marcivano nell'acqua, ma io di queste cose all'epoca non sapevo nulla. Per me era il momento della sua vita in cui il torrente trovava un ostacolo, si fermava e si intorbidiva. Ogni volta finivo per sedermi lì a guardare le alghe che ondeggiavano appena sotto la superficie. C'era un ragazzino che pascolava le mucche nei prati lungo la riva. Secondo mia madre, era il nipote della nostra padrona di casa. Portava sempre con sé un bastone giallo di plastica dal manico ricurvo, con cui spronava le mucche su un fianco per spingerle in giù verso l'erba alta. Erano 7 pezzate castane, giovani e irrequiete. Il ragazzino le sgridava quando se ne andavano per conto loro e capitava che all'una o all'altra corresse dietro imprecando, mentre al ritorno risaliva il pendio e si voltava a chiamarle con un verso così: «Oh, oh, oh!» oppure finché loro, controvoglia, lo seguivano in stalla. Al pascolo si sedeva per terra e le controllava dall'alto, intagliando un legnetto con il coltello a serramanico. «Non puoi stare lì», mi disse l'unica volta che mi parlò. «Perché?» chiesi. «Pesti l'erba!» «E dov'è che posso stare?» «Di là!» Indicò l'altra sponda del torrente. Non vedevo come arrivarci, da dov'ero, ma non volevo chiederlo a lui né negoziare un transito sulla sua erba. Così entrai in acqua senza levarmi le scarpe. Cercai di star dritto nella corrente e di non mostrare alcuna esitazione, come se guardare i fiumi fosse cosa di tutti i giorni per me. Attraversai, mi sedetti su un masso con i calzoni fradici e le scarpe che gocciolavano, ma quando mi voltai il ragazzino non badava più a me. Passammo dei giorni in quel modo, lui su una riva e io sull'altra, a non degnarci di uno sguardo. «Perché non vai a farci amicizia?» mi chiese mia madre una sera davanti alla stufa. La casa era impregnata dell'umidità di troppi inverni, così accendevamo il fuoco per cena e poi restavamo a scaldarci fino all'ora di andare a dormire. Ciascuno dei due leggeva il suo libro e ogni tanto, tra una pagina e l'altra, ravvivava la fiamma e la conversazione. La grande stufa nera ci ascoltava. «Ma come faccio?» risposi. «Non so cosa dire». «Gli dici ciao, gli chiedi come si chiama e gli chiedi come si chiamano le sue mucche». «Sì, buonanotte», dissi fingendomi assorto nella lettura. Nei rapporti sociali mia madre era molto più avanti di me. Siccome di negozi in paese non ce n'erano, mentre io esploravo il mio torrente, lei aveva scoperto la stalla dove comprare latte e formaggio, l'orto che vendeva qualche tipo di verdura e la segheria in cui procurarsi gli scarti di legname. Si era accordata anche con il ragazzo del caseificio, che passava mattina e sera in furgone per ritirare i bidoni del latte, perché le portasse il pane e un po' di spesa. E non so come, dopo una settimana, aveva appeso delle fioriere in balcone e le aveva riempite di gerani. Ora la nostra casa si riconosceva da lontano e avevo già sentito i rari abitanti di Grana salutare chiamandola per nome. «Comunque non importa», dissi un minuto dopo. «Che cos'è che non importa?» «Fare amicizia. A me piace anche stare da solo». «Ah sì?» disse mia madre. Alzò gli occhi dalla pagina e senza sorridere, come se fosse una questione molto seria, aggiunse: «Sei sicuro?» Così decise di aiutarmi lei. Non tutti sono della stessa idea, ma mia madre credeva fermamente nella necessità di intervenire nella vita degli altri. Un paio di giorni dopo, in quella stessa cucina, trovai il ragazzino delle mucche che faceva colazione seduto sulla mia sedia. Lo annusai, per la verità, prima di vederlo, perché aveva addosso lo stesso odore di stalla, fieno, latte cagliato, terra umida e fumo di legna che per me da allora è sempre stato l'odore della montagna e che ho ritrovato in qualunque montagna del mondo. Si chiamava Bruno Guglielmina. Il cognome era quello di tutti a Grana, tenne a spiegarci, ma il nome Bruno ce l'aveva soltanto lui. Era di pochi mesi più vecchio di me, dato che era nato nel 72, ma in novembre. Divorava i biscotti che mia madre gli offriva, come se non ne avesse mai mangiati in vita sua. L'ultima scoperta fu che non solo io avevo studiato lui giù al pascolo, ma lui aveva studiato me, mentre tutte e due fingevamo di ignorarci. «A te piace il torrente, vero?» mi chiese. «Sì». «Sai nuotare?» «Un po'». «Pescare?» «Mi sa di no». Vieni, ti faccio vedere una cosa. Disse così e saltò giù dalla sedia. Io scambiai un'occhiata con mia madre e poi gli corsi dietro senza pensarci due volte. Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, intitolato Le otto montagne, dello scrittore Paolo Cognetti, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra dell'Associazione Librellule e Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri. A risentirci presto!